Eccoci qua, nuova puntata di MotoGP in podcast, la prima puntata con questo nuovo nome, esiste già da tempo e chi segue la nostra pagina lo sa bene, Formula 1 in podcast, le live dedicate al mondo della Formula 1. Noi abbiamo iniziato invece con la redazione in MotoGP dopo l'ultima gara del Mondiale con uno speciale e proseguiamo invece con questa seconda puntata. Con un nuovo speciale, ma non a tirare le somme della stagione, ma a dare direttamente dei voti. Quindi facciamo uno step in più. Oggi con me c'è Martina Andretta, che è al debutto nei podcast di MotoGP. Ciao Martina.
Buonasera a tutti. Sì,
E una piacevole conferma, quella di Riccardo Orsini. Ciao Riccardo.
ciao, buonasera a tutti.
Bene, parlavamo di pagelle, allora non perdiamo tempo, direi subito di andare a vedere i voti che abbiamo dato noi tre alla stagione. Abbiamo fatto un voto dal 10 allo 0 e ogni voto a un team o a un paio di piloti al massimo. Partiamo dai voti di Martina, li andiamo a vedere con la grafica che sta venendo qua fuori adesso. Martina, lascio a te il piacere di leggere la tua pagella.
Bene, bene, bene. Eccoci qua. Dunque, io giustamente anche prima stavamo parlando con Mattia e Riccardo, sono una persona che tende a dare voti alti a prescindere, perché non sono cattiva da questo punto di vista. Quindi, come potrete vedere, non c'è né l'uno né lo zero perché non me la sentivo di tirare queste mazzate così forti. Però, partendo dal 10, appunto. Io direi assolutamente il team Suzuki, chiaramente considerando anche naturalmente la performance dei piloti, quindi facendo una media, diciamo, tra quella che è stata la moto e quelli che sono stati i piloti e come hanno portato a casa la stagione. Quindi sicuramente direi che non c'è neanche molto di cui parlare da questo punto di vista. Credo che abbiano dato un segnale molto chiaro, ovviamente. L'assenza di Marquez dalla Honda ha inciso potentemente sul risultato che poi c'è stato in campionato, anche dal punto di vista del costruttori, naturalmente. Però ecco, Suzuki è riuscita molto bene a capitalizzare. Il team, a mio parere, si è anche comportato bene con tutte le situazioni che si sono sviluppate quest'anno e credo che appunto siano stati molto bravi e molto pronti nel massimizzare quello che c'era da massimizzare quando andava massimizzato. Quindi direi assolutamente sono stati un buon team quest'anno. Per quanto riguarda il mio 9, ho pensato di darlo a Franco Morbidelli, che secondo me ha fatto una stagione davvero molto bella, molto solida. Ha vacillato pochissimo e ha dimostrato tanto, anche magari a chi nelle stagioni precedenti non credeva così tanto in lui o comunque non lo vedeva come chissà quale pilota. Quindi sicuramente il fatto che abbia avuto queste tre vittorie, cinque podi, ha influito naturalmente sulla performance, su quella che è stata la sua stagione e in ultimo ovviamente la sua classificazione nel Mondiale Piloti. Quindi assolutamente, secondo me, Morbidelli totalmente, totalmente positivo quest'anno, avrei veramente pochissimo da recriminargli o da criticargli. Per quanto invece riguarda il mio 8, ci sono due piloti che sono Mir e Rins. Ovviamente, qui forse un pochino sono stata cattiva con Joan Mir, che è naturalmente campione, però appunto non me la sono sentita di salire così tanto di voto perché sì, è stato bravo. Ha vinto, quindi non si può dire di no. Sì, è stato costante, però io sinceramente non ho mai visto questo grande exploit in praticamente nessuna gara da parte di Mir, quindi molto bravo, ovviamente complici le situazioni particolari che si sono venute a creare quest'anno, è riuscito anche lui a capitalizzare, però appunto nonostante tutto non mi sentivo di essere più generosa di così. Più o meno stesso discorso per Rins, nel senso che ha fatto secondo me una buona stagione, è stato sicuramente all'altezza di quello che doveva dimostrare, ha avuto quattro podi totali se non erro, quindi è andato bene e secondo me un 8 è un voto che gli potrebbe calzare. Scendendo abbiamo il 7 che ho dato ad Alex Marquez e a Quartararo. Dunque, per quanto riguarda Alex Marquez, sicuramente forse ci si aspettava un pochino di più, però dal mio punto di vista, con tutte le pressioni che possono derivare dal guidare la moto che guida o dall'avere il fratello che ha, non mi sento di dire che abbia fatto una stagione da sufficienza o meno della sufficienza, quindi direi che comunque è riuscito a dimostrare sicuramente qualcosa in più rispetto a tempo fa, quindi direi...
Intervengo così a gamba tesa, però soprattutto il dover fare una stagione di debutto senza il fratello a fianco, che probabilmente doveva essere chi gli faceva la chioccia, e che è riuscito poi invece ad avere anche, nonostante questo, una crescita in una situazione molto particolare, dove la Honda non aveva Mark, e in cui poi tra l'altro sapeva già il suo destino, magari, cioè anche questa cosa qua forse va premiata aumenta il valore della sua stagione, non credi?
Sì, concordo assolutamente, infatti sicuramente i piazzamenti poi non sono fantasmagorici, non sono stupendi, però direi che ha fatto la sua figura soprattutto in certe occasioni Marquez, quindi direi che un 7 se lo può meritare tranquillamente. E per quanto riguarda Quartararo, vorrei dargli di più, vorrei potergli dare di più, però diciamo che nonostante la partenza fionda, che sicuramente poi ha anche influito negativamente sulla sua stagione, non si può fare un bilancio positivo, perché comunque siamo appunto partiti tanto bene e poi siamo calati tanto, per cui direi che più di 7 non si poteva proprio fare, e appunto sicuramente il fatto di essere partito così bene e un po' questo entusiasmo, soprattutto anche da parte dei media che l'hanno caricato moltissimo, probabilmente non gli ha fatto molto bene. Sicuramente non è il motivo principale per cui la performance è calata, però direi che un pochino di influenza questa cosa l'ha avuta sicuramente, perché tutte le pressioni poi in qualcosa in pista si traducono per forza. Per quanto riguarda poi il 6, ho pensato a Maverick Vinales, anche se in questo momento ripensandoci potrebbe anche essere sotto la sufficienza, visto che ha fatto una stagione sottotono, non si può dire altro, forse la peggiore da quando è Yamaha.
Sì, probabilmente.
Sì, quindi...
Tra l'altro forse, ecco, dargli da buono a Vinales è stata anche la tanta sfortuna e la mancanza di prestazioni date anche dalla moto, insieme a comunque una sua annata davvero deludente.
Sì, sicuramente, infatti, nonostante anche qui qualche esploit positivo, non si può dire che Vinales sia stato forse anche all'altezza di qualcosa che aveva dimostrato nelle stagioni precedenti, che non abbiamo per niente visto quest'anno. E lo dico anche con dispiacere, perché comunque è un pilota che apprezzo, però diciamo che la performance quest'anno è stata abbastanza deludente e non ha fatto bene la Yamaha Vinales, e non ha fatto bene Vinales alla Yamaha, in questo senso, direi. Per quanto poi riguarda il sotto la sufficienza, quindi andiamo sulle mazzate un po' più cattive, esatto, andiamo a toccare un po' di tasti dolenti. Allora, per quanto riguarda il 5, io lo darei a Zarco e a Rossi. Zarco perché ha dimostrato in stagioni passate di cosa è capace, di come è capace di guidare, e non penso che l'abbia fatto in modo particolare quest'anno, quindi è una cosa più relativa ad aspettative generate da ciò che abbiamo visto in stagioni passate fatte da Zarco. Non ha avuto un buon piazzamento in campionato, non è riuscito a forse anche a capitalizzare quando si poteva, comunque non ha fatto una stagione memorabile, francamente, quindi direi che sopra il 5 non si poteva salire, forse si poteva scendere un pochino. Per quanto riguarda Rossi, mi dispiace ovviamente, penso come a tutti, dovergli dare questo voto, però diciamo non c'era molto altro da dire, non c'è molto altro da fare. Purtroppo la stagione è stata quella che è stata, una buona partenza e poi è un po' il declino nel nulla, quindi ovviamente con grande dispiacere, ma per quanto mi riguarda Valentino Rossi questa stagione non ha fatto più di un 5.
In caso interviene anche la sfortuna che ha avuto anche lui di avere non pochi problemi di affidabilità, il Covid, insomma, sì. Anche lui forse, se fosse stata una stagione pulita, diciamo in questo senso, cioè senza, per esempio, la positività al Covid, probabilmente sarebbe stato a quel punto sì da dare un voto davvero molto più grave, visto la persona che è, visto le prestazioni che nonostante l'età ci ha abituato a fare durante gli ultimi anni.
Sì, 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 infatti sicuramente anche la positività al Covid gli ha rotto il ritmo, l'ha stoppato e quindi sicuramente non gli ha fatto bene, ecco, quindi questa sicuramente è una cosa da tenere in conto che è aggravante dal punto di vista poi della sua performance ovviamente, ma è anche un problema in meno che noi dobbiamo considerare perché appunto purtroppo non è stata colpa sua quella di risultare positivo al Covid. Invece il mio 4 in questa stagione va a Honda, anche qui non penso ci sia bisogno di grandi spiegazioni per capirne il motivo, diciamo che è stata una stagione decisamente sottotono, quasi totalmente corsa nell'anonimato, si è sentito pochissimo parlare di exploit della Honda o di cose buone combinate dalla Honda in questa stagione. Ovviamente grandissima complice l'assenza di Marc Marquez, anzi probabilmente unica complice l'assenza di Marc Marquez, però ecco il problema qui è che se l'unico punto di forza viene a mancare e i risultati sono quelli che abbiamo visto, allora davvero bisognerebbe lavorare di più su tutti quegli altri aspetti che invece non hanno dato quello che poteva dare a un'altra squadra, per esempio. Quindi sicuramente Honda, penso che questo l'abbia realizzato e che ci penserà anche e soprattutto perché non sapendo quando effettivamente ci potrà essere un ritorno di Marquez sulla scena, sono cose naturalmente da considerare con molta serietà a questo punto. E invece, andando sempre più giù nella classifica, arriviamo al 3 che do a Rabat, perché anche qui non c'è stata performance, non c'è stato quasi niente di positivo, anzi niente di positivo di fatto dal pilota, quindi sicuramente gli strascichi dell'incidente di un paio d'anni fa hanno fatto il loro corso, hanno creato dei problemi, assolutamente, però diciamo che la performance è stata davvero scarsa e mi dispiace anche da un certo punto di vista, però anche qui diciamo che più su di così non si poteva andare, non ha fatto niente che si possa considerare positivo in questa stagione, quindi direi che è un voto obbligato. E infine, a malincuore, il mio 2 va ad Aprilia, ultima nel campionato, non è riuscita a dimostrare praticamente nulla, per cui direi che anche qui mi dispiace, ma non credo che si potesse fare molto altro, non credo che si potesse dare un voto più alto, perché davvero è stata una stagione nera per Aprilia e si è visto davvero tanto, si è vista anche una certa demotivazione nella squadra, per cui la cosa sicuramente è stata impattante, per cui ecco questo è quello che penso e direi che purtroppo Aprilia si merita un voto basso. L'uno appunto non c'è perché non me la sentivo di raggiungere questi picchi di cattiveria non tipici miei e quindi questa è la mia pagella.
Perfetto. Riccardo, tu hai magari qualche commento da aggiungere ai voti di Martina? Poi comunque avremo un momento di discussione dopo aver letto le tue e le mie pagelle. Comunque, c'è qualcosa così a caldo da commentare?
Oh. Con Martina diciamo che tanti voti saranno simili, perché anch'io Aprilia l'ho punita abbastanza, mentre i top sono quelli, ho messo Morbidelli, ho messo Mirren Rins. La cosa in cui contrasteremo molto, e dopo con la mia pagella si vedrà, è il voto a Quartararo. Io quest'anno Quartararo me lo aspettavo molto meglio e diciamo che soprattutto dopo le due vittorie, probabilmente sia la pressione che gli è stata messa dai media con il conseguente infortunio di Marquez, sia un po' lui che comunque si attendeva tanto, secondo me un po' si sentiva anche di essere il vero favorito per il mondiale, ha giocato veramente pesantemente su Quartararo e lo abbiamo visto anche dopo la vittoria a Barcellona che lo ha rilanciato in classifica e lui dopo quella gara è tornato a sbagliare come ha fatto dopo le due gare a Jerez.
Eh sì, in effetti su quello forse davvero Quartararo ha sbagliato proprio il modo in cui l'approccio alla stagione di quest'anno, soprattutto forse dopo visti i risultati del 2019 e la mancanza di Marquez, forse si sentiva fin troppo l'unico candidato, l'unico capace di emergere da questa situazione, probabilmente. Comunque, Riccardo, abbiamo le tue pagelle, sono eccole qua, occupano molto più spazio di quelle di Martina per via dei due voti in più e vabbè, a te il palcoscenico.
Sì, io ho sfruttato tutti e 10 i voti che c'erano stati dati a disposizione e ho premiato molto Morbidelli, a cui ho dato un 10, perché secondo me quest'anno Morbidelli ha fatto una stagione straordinaria. Era l'unico con una moto in versione non 2020 della Yamaha. A fine anno è stata la miglior Yamaha, quella con più vittorie, ha fatto 3 vittorie e soprattutto ha avuto, diciamo, una stagione di riscatto rispetto ad un 2019 dove ha pagato tantissimo dazio nei confronti di Quartararo, che era un rookie che nessuno si aspettava che nel 2019 potesse fare una stagione così. E quest'anno anche lui ha detto di essersi sentito l'ultima ruota del carro Yamaha e invece a fine stagione ha dimostrato l'esatto opposto, quindi ho premiato questo fatto qua. I miei 9 sono per i due piloti Suzuki, Mir e Rins, perché la Suzuki ha fatto un lavoro straordinario. Quest'anno Mir è il pilota con più podi, ne ha fatti 7. Con Rins è riuscito a fare 3 podi, ha colto 2 vittorie. E il primo e il terzo posto nella classifica piloti è comunque un premio grandissimo, sia per la squadra che appunto per la squadra, per i fratelli Brivio. E poi ho premiato Paul Espargaró perché 5 podi è il secondo pilota insieme a Morbidelli ad aver fatto più podi questa stagione. E l'unica cosa che gli è mancata è stata la vittoria, quindi ho deciso di dargli 9 anche per questo, perché in KTM quest'anno hanno vinto praticamente tutti, ha vinto Binder, ha vinto Oliveira e lui che è stato il pioniere del progetto KTM è rimasto senza vittorie. Poi scendendo sotto ho dato 8 a Oliveira che secondo me è la rivelazione della stagione, 2 vittorie di grande carattere, la prima di astuzia in Austria sfruttando il duello Espargaró-Miller davanti a lui e la seconda invece da autentico dominatore, una vittoria diciamo alla Lorenzo, partito in testa, giri veloci su giri veloci, è andato a vincere poi il GP di casa, quindi un 8 pieno secondo me è il voto che si merita, così come Miller che alla fine è il pilota Ducati che ha fatto più podi, soprattutto quello più costante nella seconda parte di stagione, quando le gerarchie erano abbastanza delineate anche per la stagione 2021, quello che è riuscito a gestire meglio la pressione del cambio team, e un pilota che nelle ultime 3-4 gare ha fatto vedere che probabilmente è quello che merita di più la Ducati ufficiale il prossimo anno. Poi ho dato 7 a Dovizioso e Nakagami. Nakagami perché ha dimostrato grande capacità nel rimanere sempre in piedi, è stato il pilota più costante praticamente fino alle ultime due gare di Valencia. E non ho dato un voto più alto perché nelle due occasioni che aveva di fare podio, che erano appunto la seconda gara di Valencia e ad Aragon, è sempre mancato di lucidità ed è finito col cadere per 2 errori banali. Uno al primo giro e uno a metà gara cercando un sorpasso impossibile su Espargaró. Al contrario, ho dato 7 a Dovizioso, che è un voto che adesso ripensandoci forse lui non merita, perché comunque la stagione di Dovizioso non è stata perfetta, però io ho voluto premiare soprattutto la reazione che ha avuto dopo il GP d'Austria, quando il giovedì Ducati lo scarica e lui domenica va a vincere la gara. Secondo me quello fa capire il carattere che ha avuto Dovizioso e che è comunque un pilota che nonostante dei grandi exploit questa stagione è rimasto in corsa per il titolo fino a 3 gare alla fine. La sufficienza piena la do ai due rookie, altri due rookie della stagione, che sono Alex Marquez e Binder, Entrambi più o meno si equivalgono nella valutazione del voto. Sia Marquez, soprattutto Marquez, ha avuto una crescita costante nella stagione, ma nel momento in cui sembrava aver trovato la confidenza maggiore con la sua Honda, quella stessa confidenza l'ha persa. Dopo il podio di Aragon, lui è tornato come a inizio stagione, ha avuto una perdita di confidenza un po' inspiegabile e per questo non ho dato un voto maggiore, e la stessa cosa per cui diciamo ho dato solamente 6 a Binder, perché dopo la vittoria a Brno, una vittoria che lo poteva arrangiare anche nelle gerarchie KTM, è tornato a soffrire e a avere mancanza di feeling con la moto. Poi la prima insufficienza è quella di Maverick Viñales, e nella mia valutazione sono completamente d'accordo con Martina. È stato molto deludente, anche lui era un pilota che appena abbiamo saputo che Marquez non avrebbe corso questa stagione, era uno dei piloti di punta dei candidati a vincere il titolo, e probabilmente ha sofferto anche lui la pressione proprio di questa possibilità. E tra l'altro rispetto che questa un attimo, mi sono un attimo perso nel mio discorso. Ah,
Vabbè,
dicevo
succede, dai, normale.
No,
Dai, abbiamo
dicevo,
il
appunto, ha probabilmente molto sofferto questa pressione, e secondo me è mancato molto anche l'esperienza di un pilota che era stato in lotta per il mondiale sia in Moto3 che in Moto2. A Valentino Rossi ho dato 4, sia è stato molto sfortunato nella stagione, i ritiri a Valencia e in Austria sono stati emblematici della stagione sfortunata di Rossi, ma allo stesso tempo mi ha un po' deluso il fatto che a Barcellona, quando era secondo, che sarebbe stato un piazzamento importante anche per un'ipotetica lotta al titolo, o a Le Mans, ha fatto due scivolate molto banali, non da lui, da un pilota di 42 anni con 9 titoli mondiali alle spalle. Quindi su questo aspetto mi ha un po' deluso. Poi il Covid, i ritiri quest'anno l'hanno ammazzato definitivamente in tutta la stagione. Il mio 3 l'ho dato a Fra Bagnaia perché poteva essere l'anno della consacrazione di questo pilota, soprattutto dopo il podio a Misano, che ricordiamo è avvenuto dopo che lui era appena tornato da una frattura a tibia e perone. E invece dopo quel podio lui, invece di trovare fiducia, l'ha persa completamente. La gara dopo è scivolato mentre era primo in testa, e ha inanellato una serie di risultati veramente negativi che nell'ultima parte della stagione l'hanno portato a fare 4-0 nelle ultime 5 gare. Non vorrei che avesse già iniziato a soffrire quella pressione che ha un pilota che sale su una moto ufficiale, perché lui nel 2021 sarà compagno di squadra di Miller nella Ducati. 2 lo do a Danilo Petrucci perché, oltre all'exploit del GP francese, ha dimostrato veramente poco questa stagione. È sempre stato una delle peggiori Ducati in pista, se non la più lenta. È sempre stato lontano dai primi nelle condizioni ideali di asfalto. E sembrava proprio veramente un pilota completamente in rotta con la moto e con la scuderia. L'uno, e qui è il punto di collisione con Martina, io come ho spiegato prima lo do a Quartararo perché l'ho trovato veramente, veramente fuori fase dopo le vittorie che faceva. Lui faceva una vittoria, si caricava, faceva la dichiarazione che non pensava al titolo, ma secondo me era molto consapevole di essere il pilota favorito quest'anno, e puntualmente sbagliava le 2 o 3 gare dopo. E secondo me non è stato neanche troppo rispettoso nei confronti di Yamaha, perché le dichiarazioni di Quartararo penso che sia il pilota che quest'anno veramente ha scaricato e ha parlato più apertamente dei problemi di Yamaha. Però guardando i risultati anche lui ha sbagliato tanto perché ha fatto 3 cadute molto pesanti, quindi se avesse fatto un po' più di mea culpa secondo me sarebbe stato meglio. E il mio 0 lo do esattamente come a Martina, il mio voto peggiore lo do a Aprilia. Lei ha optato per un 2, io ho optato per uno 0 perché ho scelto tutti gli slot, e Aprilia è secondo me la vera delusione di questa MotoGP. È una squadra che è da 5 anni, questa è la quinta stagione, la sesta stagione che era in MotoGP, perché è rientrata nel 2015. È rientrata in MotoGP lo stesso di anno di Suzuki, 2 anni prima di KTM, eppure non ha mai fatto un vero risultato. E Questo, soprattutto il gap che ha accumulato con Suzuki e KTM, mi ha fatto dare questo votaccio alla casa italiana. Poi anche la gestione piloti, diciamo che è Espargaró che prende un ingaggio da top rider, quest'anno ha portato a casa solo 25 punti a fine anno, scusa, 45 punti a fine anno. Quindi un po' così, le scelte di recenziali di Aprilia non mi convincono molto.
Va bene, ok. E adesso, dopo aver avuto la. Chiamiamo i maestri. Dopo aver avuto la maestra buona che non dà sotto il 2, aver avuto quello spietato che scende allo 0, dando, mazzando molto soprattutto Quartararo, troviamo quello che invece si concentra a martellare su un caso specifico, cioè io in questo caso. Allora, mi unisco agli altri con il 10, perché se, dandolo comunque a Mir, che comunque è espressione di Suzuki. Mir non ha convinto forse del tutto, come ha detto Martina, perché è stato bravo, ha avuto la costanza, ma ha avuto pochi exploit. Però in una stagione come questa, forse era più importante avere la costanza come Mir che avere gli exploit come quelli di Quartararo. E soprattutto per un pilota come lui, che da poco in MotoGP, che ha avuto un passaggio in MotoGP piuttosto precoce, con un solo anno in Moto2, essere riuscito a mantenere i nervi saldi in un campionato come questo, sicuramente per me meritava un premio. Il 9 va, io lo do a KTM Olive e a Miguel Oliveira, KTM perché bisognava vedere l'anno scorso. Com'è che in che stato versava la casa austriaca? Aveva Zarco non riusciva a guidare, il box spaccato, l'addio di Zarco a metà stagione. Era facile trovarsi quest'anno in una situazione di cantiere aperto, ma non con delle solide fondamenta, ma proprio con un terrapieno su cui lavorare e partire da zero. Oliveira, come ha detto invece Riccardo, è stata la vera sorpresa di questa stagione. Lui che anche era arrivato in MotoGP l'anno scorso, nel 2019, senza. Giusto, nel 2019. Adesso mi è venuto un dubbio. Mi confermate, vero?
Sì,
Sì.
perché è Binder il rookie dell'anno, quindi
Esatto,
Olivera dovrebbe essere la seconda stagione.
per quello che arriva quest'anno è l'Equona. Scusate, avevo completamente eliminato l'Equona dalla mia mente. Comunque, Oliveira è arrivato l'anno scorso, nel
Infatti non
2020,
abbiamo messo nessuno l'Equona, quindi.
e probabilmente si meritava anche una insufficienza abbastanza pesante. Però, soprattutto vedendo Oliveira che l'anno scorso era arrivato in MotoGP senza fare niente di particolare, quest'anno invece ha avuto due ottimi exploit che soprattutto il secondo in Portogallo a casa sua lo ha letteralmente innalzato a fenomeno nazionale. Oliveira si merita secondo me un 9 per la crescita che ha avuto. Stessa cosa a KTM. Peccato per lei che perde Pol Espargaró, ma con questo Oliveira potrebbe trovare una continuità nel suo progetto, cosa che forse, come hai detto te, Riccardo, non si potrà trovare, non ci sarà in Brad Binder. Comunque quantomeno all'inizio del prossimo anno ci sarà qualche dubbio in più. L'8 va a Morbidelli perché non volevo dare più tanti tanti vo lo stesso voto a più di un pilota. Però probabilmente anche lui si meritava un 10 come Mir. Mir ha avuto continuità, invece Morbidelli ha avuto gli exploit, ha avuto però anche continuità insieme ad exploit, soprattutto con una moto che non è la 2000, che non era la 2020 di Yamaha, forse per fortuna, ma era la moto tra le quattro delle Yamaha, quella meno sviluppata, e forse è stata la sua croce delizia nella sua stagione. Lui ha detto spesso di essere deluso dal non aver avuto la moto ufficiale, ma che forse, visto il risultato delle altre Yamaha, è stata proprio la chiave del suo successo. Io do 7 a Suzuki perché Suzuki, rispetto a una KTM, è da più tempo in MotoGP, ha fatto un lavoro costante, una crescita costante. Non ha avuto come KTM un grande balzo in avanti da una stagione all'altra, ma ha avuto bensì un percorso di crescita piuttosto costante, come detto, e che quindi forse fa passare in secondo, cioè dà meno importanza, balza meno all'occhio il suo progetto. Sicuramente l'aver come team principal Davide Brivio e avere un ambiente rilassato come rilassato, tranquillo e unito soprattutto, come si è visto nel corso di questa stagione, gli è servita. Io do 6 a Dovizioso perché Dovizioso si è trovato in una situazione davvero complicata. A 2 settimane dall'inizio della stagione si è rotto la clavicola nel motocross e quello rischiava di compromettergli la stagione. Era già ai ferri corti con Ducati, in Austria è arrivato l'addio definitivo e da lì è stata una stagione da separato in casa, con una moto che dava una marea di difficoltà perché Ducati ha completamente cannato la gestione, l'approccio con le nuove gomme di Michelin e per lui aver portato a casa una vittoria laddove il team ufficiale ha fatto spesso dei risultati peggiori del team satellite, ovvero Pramac, può avere sicuramente, merita per me una sufficienza. Io da 5 invece ad Aprilia sono molto più buono con la casa di Noale perché forse Aprilia da Orquitest ci si aspettava davvero tanto. Non aver potuto correre con Iannone forse gli ha tolto tanto, forse gli ha tolto poco, perché Iannone comunque nelle ultime stagioni non aveva fatto davvero delle grandi prestazioni, però si vede comunque, nonostante i passi falsi siano tanti, la volontà di Aprilia di voler crescere, di aver ingaggiato Massimo Rivola che arrivava da Ferrari, sicuramente non può essere inteso come una scelta dettata dal non voler spendere troppo, non credere nel progetto MotoGP. Quindi per me è un 5 di incoraggiamento a un team che però, come hai detto te Riccardo, come ha detto anche Martina, pecca di forse di esperienza e di una scelta di una corrente manageriale che sia ben definita. Poi andando un po' veloce, se no iniziamo davvero ad annoiare, voto 4 Yamaha. Yamaha ha mancato la moto 2020, l'abbiamo visto in tutti i modi. Quartararo è stato l'unico a riuscirci a cavare qualcosa da quella moto. È l'ennesima moto sbagliata di Yamaha, e per questo preoccupa, perché siamo anni che andiamo a parlare di Yamaha a cui manca un qualcosa, mi manca. L'anno scorso, nel 2019, era una moto che non riusciva a mandare in temperatura le gomme, che scivolava. Quest'anno invece problemi soprattutto di affidabilità, che ci si può aspettare magari da un'Aprilia, da una KTM, ma non da una Yamaha che in 20 anni di MotoGP è sempre stata presente. Il voto 3 va a Honda e io lì inizio ad accanirmi perché Honda quest'anno se poteva fare una scelta, le ha fatte sempre sbagliate, quelle poche che ha fatto. Alex Marquez l'ha mandato via prima dell'inizio della stagione, bocciandolo senza potergli dare un'opportunità per dimostrare le sue capacità, cosa che poi ha dimostrato il suo potenziale in più di una gara. Ha voluto puntare su un Paul Espargaró, che è sicuramente un buon pilota, ma che forse potrebbe anche arrivare a cozzare un po' con Marc Marquez. L'unica cosa, ha gestito bene Bradl, che alla fine è riuscito anche a fare qualche piccolo risultato positivo, vista anche la situazione in cui era. Per il resto, il voto 3 a Honda va sulla gestione di Marquez, che sicuramente poteva essere fatta in maniera migliore. Il mio 2 va alle gare sullo stesso circuito. Allora, poi sono molto curioso di sentire anche la vostra opinione anche di chi ci segue, che può tranquillamente commentare da Facebook, e sicuramente leggeremo le idee che ci diranno le opinioni dei nostri ascoltatori. Comunque, io do due alle gare sullo stesso circuito. Va bene, passi che la stagione era particolare, bisognava fare un numero minimo di gare su uno stesso circuito, e quindi va benissimo che quest'anno sia andata così. Però si spera che non si debba già dall'anno prossimo ritornare a ricorrere a questa soluzione, perché Nakagami a parte, penso che lo svolgere due gare sullo stesso circuito non piaccia né ai piloti né agli appassionati. Sono stati, secondo me, sgamati in Formula 1 a modificare il layout delle piste dove è possibile, tipo Bahrain in MotoGP, non c'è stata l'opportunità, o comunque non ci hanno pensato, e questo forse ha influito un po' anche sullo spettacolo ulteriormente. Io l'uno lo do al caso Marquez, la gestione in generale dei chirurghi che gli hanno dato l'ok, anche dello stesso Marquez che ha voluto davvero esagerare, andare oltre le sue capacità già marziane, però rientrare dopo una settimana con un intervento dopo aver subito una rottura dell'omero è davvero troppo. E infatti poi le conseguenze le ha pagate, le sta pagando ancora. Tre operazioni, quasi un mese in ospedale e una stagione la prossima che rischia di saltare almeno per una parte. Per noi italiani può far piacere perché ritorna. Può essere l'occasione per rivedere Dovizioso in MotoGP, che in altro caso mancherebbe, ma insomma, Marquez come Honda, se quelle poche scelte che ha fatto le ha sbagliate. Lo zero, anche io ammetto che non sapevo bene a chi dare uno zero. Adesso pensandoci, c'era la possibilità di infierire molto su Rabat, c'era la possibilità di dare uno zero, secondo me anche lì troppo cattivo, a Lecuona. Io l'ho voluto dare alla commissione medica perché tutto si collega a Marquez, ma la commissione medica per anni non ha più voluto esagerare nel far rientrare i piloti, ha sempre voluto aspettare e non forzare i rientri dei piloti dopo infortuni di questa gravità. Però il caso Marquez, visto che è Marquez, ha cambiato tutte le carte in tavola. E prima cosa, a me non piace questi cambiamenti, questi favoritismi che vengono fatti. Dall'altra parte, non può essere, cioè, le colpe sono tante. Honda ha pagato moltissimo il fatto che la commissione medica alla seconda gara di Jerez ha dato l'ok a far correre Marquez. Sono loro che devono fermare i piloti laddove non sono pronti per tornare in pista. E secondo me, se Marquez è ancora fermo, una parte della colpa, neanche tanto piccola, va comunque a loro. Io adesso, vabbè, questi erano i miei voti. Io vorrei chiedervi davvero un parere sulle due gare in calendario sullo stesso circuito.
Bene. Riccardo, vuoi andare tu o vado io?
No, prima le donne, prima le donne.
Grazie. No, allora, sulle due gare nello stesso circuito, io da buona cinica, quale sono sempre stata, direi questo, sia che magari da tifosi ci dimentichiamo un po' troppo spesso che sport quali la Formula 1 e la MotoGP, prima di qualsiasi altra cosa, sono dei business. E quindi anche in una situazione come quella che si è sviluppata quest'anno, si va dove ci sono i soldi, si va dove ci sono entrate. E quindi nel momento in cui un circuito paga l'organizzatore addirittura per avere due gare su quello stesso circuito, ovviamente la risposta della Formula 1 o della MotoGP dipende dai casi, secondo me è univoca. E quindi sicuramente questo ha giocato un ruolo molto importante. Poi dal punto di vista della positività o negatività della mia opinione rispetto all'avere due gare nello stesso circuito, ma non è una cosa che amo particolarmente, nel senso che per il tifoso diventa un po' noioso perché ovviamente magari anche a distanza di una sola settimana deve vedere di nuovo un layout che ha appena visto, deve rivedere curve che ha appena visto e probabilmente anche performance che ha appena visto. quindi sicuramente non è entusiasmante per i tifosi, sicuramente non lo è per i piloti. Forse per i team c'è un pochino più di lato positivo ritrovabile nel poter arrivare a conoscere meglio quel circuito e mettere subito a punto delle misure per andare meglio la settimana dopo. Però ovviamente secondo me i punti positivi si fermano qui. Ovviamente, come dicevo prima, è più una questione di business, ovviamente in questo caso dettata dalla situazione che si è venuta a creare. È stato difficile correre addirittura fuori dall'Europa, figuriamoci, inventarsi una pluralità di circuiti che oggettivamente era impossibile avere.
Riccardo.
Oh, sono abbastanza d'accordo, soprattutto quello dei tifosi. Secondo me, per un tifoso non è divertente vedere la stessa gara su uno stesso circuito a distanza di 7 giorni. La fortuna probabilmente è stata che, tranne la gara di Jerez, la seconda gara nello stesso circuito ha avuto sempre un vincitore terzo. Una tipologia di gara diverso che magari ha anche attenuato questo parallelismo sul circuito. Sicuramente sono d'accordo su Martina sul fatto che tutti i team erano felici di questa scelta, in quanto la gara della prima domenica sarebbe servita molto per la gara della seconda domenica. Basti pensare alla prima gara di Moto3 a Valencia, dove Arenas è rientrato in pista, rischiando anche di andare a dare fastidio al gruppo dei primi, sono stati utili per la seconda gara. La difficoltà è chiaramente tanta, la situazione Covid è difficile, inaffrontabile per tutti. Dorna ha fatto un gran lavoro, secondo me hanno un po' peccato più che sul fatto di correre 2 volte sullo stesso circuito, di aver fatto un campionato a una sola nozione, perché si è corso praticamente sempre in Spagna. È stata una scelta un po' sbagliata che ha fatto storcere a tanti, e che la stessa Formula 1 ha dimostrato che girare in Europa non era poi un grossissimo problema, e sicuramente la MotoGP avrebbe avuto tante altre alternative al posto di fare due gare nella stessa pista.
Ecco, quello sicuramente. Tra l'altro qua però rientra anche il fatto che diceva Martina giustamente che arrivano interessi economici, Dorna, che è la società che organizza il motomondiale, che invece è proprio spagnola. Vabbè, comunque, dovremmo essere riusciti a mettercela alle spalle questa situazione. Sicuramente ai team è piaciuto, quello è ovvio. Comunque hanno dovuto fare lavoro in meno che in una situazione normale, in una stagione normale, avrebbero dovuto fare invece in più. Sulla situazione invece di Arenas a Valencia in Moto3, beh, alla fine infatti è arrivata una bandiera nera, e non è arrivata per caso. Tra l'altro, se non mi ricordo male, è stata la prima bandiera nera dai tempi di Fenati con Manzi nel 2018. 2000, sì, 2018.
18.
Comunque, vedendo invece, sempre guardando le varie pagelle, nessuno di noi tre ha dato un voto a Ducati come team. E adesso una domanda a cui neanche io so la risposta, che però voglio porvi non abbiamo dato un voto a Ducati perché ha fatto una stagione alla fine da sufficienza o appena sotto? O perché è stata talmente deludente che forse ci è uscito di mente, cioè non l'abbiamo proprio contata perché ha fatto vedere poco. Qual è il vostro pensiero? Poi io nel mentre vi faccio un'idea.
Bene, vai Riccardo, stavolta parti tu.
Io ti avevo pensato di metterla al posto di Petrucci con il voto 2. Io quest'anno, anche se ti ricordi nel post-GP del Portogallo, sono stato molto critico nei confronti di Ducati, più che per il cattivo sviluppo della moto, per come ha gestito la situazione del 2020. Dopo la caduta di Marquez, probabilmente Dovizioso aveva tutte le carte in regola per giocarsi questo mondiale, e Ducati ha quasi voluto far di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote. E questo secondo me influisce molto anche sul pensiero negativo sulla stagione di Ducati, perché alla fine Ducati ha vinto anche il titolo costruttori quest'anno, quindi Sui risultati si può dire che non è stata mai costante con lo stesso pilota, ma è spesso stata veloce con tutti i piloti. Quando mancava Dovizioso c'era Petrucci, mancava Petrucci c'è stata la gara di Bagnaia, c'è stato spesso Miller. Secondo me è stato proprio un problema di gestione. Il 2 a Ducati è più dirigenziale che prestazionale, posso riassumerla così.
Concordo, concordo assolutamente. Infatti, anch'io ho pensato, dai, mettiamo Ducati, ma poi mi sono detta, guarda, forse meglio di no, perché poi spiegarlo sarebbe stato un po' complicato. Io sono assolutamente d'accordo sulle idee di Riccardo riguardo i problemi gestionali, dirigenziali che ci sono stati, perché veramente. Credo che sia stata veramente una gestione povera, fatta male e non da una squadra come Ducati o comunque da un'istituzione come Ducati, appunto, anche nonostante il Mondiale Costruttori, che anche questo è passato un po', è andato un po' in sordina, sinceramente, non è stato celebrato in chissà quale maniera, con chissà quale entusiasmo, anche perché appunto la gestione, soprattutto della situazione Dovizioso, nella mia opinione, è stata davvero. Amatoriale sarebbe un complimento, sinceramente. Mi spiace essere così cattiva, però davvero non trovo un risvolto positivo nella gestione che ha avuto Ducati di questa situazione. Quindi il mio voto basso sarebbe stato anche in questo caso più relativo a come la squadra ha gestito la situazione che alle prestazioni effettive in pista, quindi è stato per questo alla fine che ho evitato di inserirla, proprio perché sarebbe stato un discorso che avrebbe eluso il discorso campionato e sarebbe andato più nello specifico su altri punti, ecco.
Beh, io adesso ragionandoci, io avrei dato probabilmente qualcosa in più, sarei avvicinato forse a un 5 o a un 4, comunque perché comunque in ogni caso la Ducati è arrivata, ha vinto il Mondiale Costruttori, che lo ha vinto, come ci ricorda Yuri Albertini, con la penalità Yamaha, però comunque allora, bisogna dire che Yamaha, anche se avesse vinto il Costruttori, sarebbe stata una vittoria molto particolare perché l'abbiamo detto, a parte Morbidelli, pochi altri hanno fatto davvero bene. E l'ha vinta con Ducati, ma anche se l'ha vinta grazie alla penalità Yamaha, comunque ha fatto un risultato particolare, non ci si poteva aspettare, visto tenendo conto di come ha gestito i piloti. Per me l'errore principale di Ducati è stato il dover l'aver gestito in maniera davvero disastrosa questo campionato che era una stagione di passaggio, il termine di un ciclo, e poteva sicuramente gestirlo in una maniera migliore, non senza fare questa gestione, come ha detto Martina, amatoriale. Quindi, però forse a Ducati bisogna dare questo come vantaggio. Sempre Yuri Albertini, che è molto attivo, ci ha scritto anche un altro commento, lo andiamo a leggere. Uno, Quartararo è eccessivo, avrei dato almeno due voti in meno. Tre vittorie in campionato, prima nel mondiale, fino a tre quarti del campionato e ha concluso ottavo in classifica. 9, Spargarò è troppo, tralasciando Lecuona, unico pilota KTM a non aver vinto, non c'era da più tempo di tutti, Aprilia 1 dovrebbe tornare in Superbike. Allora, tenendo conto che l'Aprilia ha in mente il ritorno in Superbike, mantenendo anche la MotoGP. È già tornata con se non in veste ufficiale, è tornata quest'anno con l'Aprilia RSV 1000. Ha un problema perché deve, Riccardo, io mi perdo spesso in questa situazione, quindi nel caso mi correggi, ha un problema perché la moto che usa nel campionato italiano velocità è un 1100 e non è utilizzabile al momento in Superbike. Sembra che tra Aprilia e la Dorna ci sia una trattativa per poter far entrare il 1100 in Superbike. Nel caso in cui dovesse essere accettata, a quel punto Aprilia dovrebbe rientrare in Superbike, giusto?
Sì, è giusto. Aprilia vuole andare in Superbike con la 1100, ma in questo
Allora,
momento Dorna fa un po' muro.
poi sul resto, cos'è che le tre vittorie in campionato? L'uno Quartararo è eccessivo. Vabbè, Quartararo comunque ha vinto qualche gara, quindi non fino a prova contraria. Forse ha mancato il grande passo in avanti, però anche lui è un pilota che l'anno scorso ha fatto davvero tanta sorpresa. ma che però arrivava anche da un periodo in Moto2 dove non aveva fatto sicuramente risultati di grande continuità, per quanto comunque non ha fatto male. Comunque, proseguendo, direi di rimanere in Ducati, e io voglio chiedervi, visto che soprattutto te, Riccardo, hai dato un 3 a Bagnaia, le scelte di Ducati, sia nel team ufficiale, sia poi per le scelte in Pramac e in Avintia, per i piloti 2021, come le giudicate voi? Vorrei partire da Martina, però.
Ma allora, è una domanda complicata, nel senso che faccio molta fatica, sinceramente, in questo momento ad avere un'idea completa e forse anche congrua, rispetto a quello che penso. Sicuramente, per quanto riguarda, per esempio, Bagnaia, non si può dire che abbia fatto una stagione tanto positiva, perché non lo si può dire. Io personalmente, forse. Però sono la maestra buona, gli avrei dato un voto un pochino più alto, ma diciamo che in generale non mi trovo totalmente d'accordo con le scelte di Ducati, nel senso che appunto dal divorzio con Dovizioso e da come è stato gestito a quello che poi è conseguito anche in termini di che pilota prendiamo, chi mettiamo al posto di Petrucci, eccetera. Diciamo che non mi sono mai trovata d'accordo, ovviamente non è il mio posto giudicare questo tipo di scelte perché non sarei minimamente in grado di farle naturalmente, ma diciamo che anche qui la gestione credo che sia stata più dettata da una domanda del genere: quali sono le conseguenze sul team adesso che tal pilota è fuori? Cosa facciamo adesso? E quindi secondo me è stata proprio questa situazione di partenza a non essere proprio la condizione migliore per fare un tipo di scelta rispetto a un'altra. Quindi, appunto, per esempio, riguardo Bagnaia, io spero vivamente che possa fare bene, spero vivamente che si trovi bene e che faccia quello che ha fatto anche in Moto2, che vada bene, che dimostri di essere il pilota che ha già dimostrato di essere assolutamente. Però, ecco, sulle scelte di Ducati. Non ho un'opinione totalmente positiva, che ripeto, è in questo caso più da tifosa perché assolutamente non metto bocca nelle scelte gestionali da questo punto di vista.
Riccardo, te come rispondi alla critica sul tuo voto a Bagnaia? Mi sa che abbiamo perso
No,
Riccardo.
no,
Ah no,
no.
ci abbiamo. Ok.
Ognuno ha
Riccardo, vai che
la sua
ci
idea
sentiamo.
ed è giusto così. Ognuno ha idea ed è giusto così. Il voto che ho dato a Bagnaia è dettato soprattutto da una mia delusione dal punto di vista dei risultati, dal fatto che è arrivato al top e poi sceso nuovamente in classifica di un pilota che sembrava tutto un tratto aver perso tutta la confidenza che avevo trovato durante la stagione. Secondo me il prossimo anno Ducati ha un roster piloti migliore rispetto a quello di quest'anno. Anche il terzo team, chiamiamolo terzo team, che è quello Avintia, avrà due piloti molto promettenti, ha il campione e il vicecampione del mondo Moto2. E quindi Ducati secondo me l'anno prossimo dal punto di vista dei piloti ha guadagnato rispetto a quello che aveva quest'anno. La Miller nel pilota come pilota ufficiale la ritengo una scelta giusta. Affiancargli Bagnaia è una scelta difficile e come Martina dico che non, io non, onestamente non avrei saputo questo, ecco.
Io la penso in una maniera forse un po' diversa da voi, nel senso che allora, su Miller, vabbè, ha dimostrato in tanti anni di MotoGP di essere un ottimo pilota, già alla lontana, penso nel 2016, la vittoria ai tempi che era in Mark VDS in Olanda sul bagnato, comunque da lì aveva già fatto capire che nonostante avesse delle difficoltà, perché ha fatto il doppio salto immediato da Moto3 a MotoGP, aveva già fatto vedere di essere un ottimo pilota. Su Bagnaia io gli avrei dato un 6, perché comunque ha fatto bene, ha avuto anche lui non poca sfortuna, come più o meno tutti gli italiani, nessuno escluso, ma rispetto all'anno scorso ha fatto un passo in avanti piuttosto evidente, piuttosto marcato. Sulla scelta di Ducati di puntare su Bagnaia, forse sì, alla fine è vero, in una situazione normale avrebbe potuto aspettare un anno. Vista la situazione come si è venuta a creare, anche per colpa di Ducati, come abbiamo detto, forse la potevamo davvero gestire meglio, però vista la situazione è stata una scelta piuttosto obbligata. Quello che io invece ho grandi dubbi, come li avevo l'anno scorso su Alex Marquez, che però è arrivato in MotoGP da campione di Moto2, è su Jorge Martin. Jorge Martin, Ducati ha dovuto fare i salti mortali, perché era legato a doppio filo con KTM e Ducati l'ha corteggiato per mesi Martin prima di avere l'ok, prima di riuscire a sciogliere il contratto con KTM. E alla fine è stato un pilota che anche quest'anno in Moto2 doveva essere il grande protagonista ed è stato invece probabilmente la grande delusione. Tra i piloti che dovevano andare a vincere il mondiale e vederlo addirittura in un team Pramac quando invece ci sono stati piloti come Marini e Bastianini che hanno comunque dimostrato di più nell'ultimo campionato di Moto2, questa cosa mi fa sorgere non pochi dubbi. Yuri Albertini che ci sta seguendo, sono molto felice che ci stia seguendo assiduamente, mi chiede una cosa, in questo caso a me, mi chiede se nei voti anche a commissione medica, commissione gara invece sempre scelto opinabile, due pesi e due misure, anche tra categorie diverse che voto merita. Allora, anche qua propongo di fare un bel giro di risposte. Io dico che alla commissione gara non si merita uno zero perché comunque non è, con le scelte non è andata a modificare un mondiale intero, cosa che invece ovviamente senza volerlo lo ha fatto la commissione medica. Di sicuro deve esserci un chiarimento e probabilmente ci sarà o c'è già stato tra team e commissione gara ed Orna perché alcune scelte sono state assolutamente opinabili, come ha detto il nostro ascoltatore. Mi viene in mente la famosa multa a Gino Borsoi, la gestione di Masià, sempre in Moto3, in Austria, dove è caduto, è rientrato senza guanti, lasciando giù olio ovunque. La gestione anche delle penalità nel long lap penalty, che dopo 2 anni ancora non è chiaro dove e quando va inserito, e forse anche andrebbe cambiata, sempre nelle classi minori, la gestione dei limiti del tracciato. Non so come la pensate voi, ve lo chiedo e ve lo chiedo infatti.
Vai, vai Riccardo, ti lascio la parola.
Allora, a me sull'ultima frase, due misure tra categorie diverse. La GoP ha sempre cercato di dare delle punizioni quasi esemplari, soprattutto ai piloti di Moto3 e Moto2, sempre magari anche a scopo educativo. Io ho in mente l'episodio di quest'anno in Austria per quanto riguarda i due pesi e due misure di Martin a cui viene tolta la vittoria perché esce nel verde all'ultimo giro e allo stesso modo a Espargaró a cui non viene tolto il podio nonostante anche lui nell'ultimo giro esca nel verde dopo l'attacco di Miller. Sono tutte dei piccoli episodi che però danno fastidio ai team. Ricordo dopo l'Austria il grande polverone alzato da Suzuki che perse che non riuscì a salire sul podio con Mir e allo stesso tempo come dicevi anche il long lap penalty mi sembra un po' una punizione una penalità messa lì quando non si dà il pilota quest'anno in Moto3 è capitato spessissimo che venissero date già penalty ai piloti. A inizio anno, se non ricordo male, in Qatar alcuni piloti vennero penalizzati di 5 posizioni sulla griglia per il fattore del tempo massimo in qualifica del tempo tra i settori che non deve essere superiore a una certa percentuale al giro veloce per non creare traffico. E altri piloti a Valencia sono stati penalizzati con un doppio long lap penalty. Anche questa differenza nella stessa stagione, secondo me, crea dei problemi e abbassa un po' il voto della commissione gara.
Martina.
Sì, concordo anch'io, nel senso che rispetto alla commissione medica darei un voto più alto, però sicuramente la commissione gara non ha gestito, e anche negli anni passati comunque una cosa abbastanza frequente, non ha gestito molto bene diverse situazioni, quindi c'è questa, appunto, questa sensazione comune che usi due pesi e due misure. Secondo me non è tanto un ragionamento del tipo preferenziale, è proprio una questione di confusione interna alla commissione gara. E naturalmente, poi sicuramente dirigere la direzione della gara non è semplice, sicuramente ci sono tante pressioni da tantissimi punti diversi, come succede per esempio anche in Formula 1, c'è sempre qualcosa di cui lamentarsi. Ed è per questo che ci sono poi anche appunto i comitati dei piloti e tutto quello che ci va dietro. Però appunto la commissione gara in MotoGP probabilmente dovrebbe ragionare un po' di più in termini di coerenza interna, nel senso che appunto diamo questo tipo di penalità per questo tipo di breccia nel regolamento, lo diamo sempre. Non un giorno sì, l'altro no, l'altro diamo un altro tipo di penalità, perché altrimenti poi è anche una questione di bruttezza dell'immagine che impatta sulla commissione gara per colpa della commissione gara, per cui naturalmente va contro il loro interesse stesso. Per cui sarebbe proprio, secondo me, una questione di maggiore coerenza che probabilmente farebbe sicuramente meglio. Premesso naturalmente che non è facile fare un lavoro come quello che fa la commissione gara.
Beh, quello chiaramente. Rimanendo però in questione, allora il long lap penalty, tra l'altro bisogna aggiungere questa cosa assolutamente, insieme a essere una soluzione, secondo molto, usando un termine abbastanza utilizzato ultimamente, una soluzione tampone a un problema grande, cioè la mancanza di idee su come comminare delle penalità, però. Cioè il grande problema, il grande punto debole è che non ha una, non mi viene in mente un termine migliore che modalità uguale da circuito a circuito. Non è possibile che facendo un long lap penalty, mi viene in mente a Barcellona, tu sei primo e passi poi decimo, o soprattutto in Moto3, molto più indietro. E invece a Brno, tutto ciò non, invece no, lo fai e lo fai rientrando sempre primo, cioè tu sei primo, rientri primo. È stato il caso di Zarco, se non mi ricordo male, che ha avuto il long lap penalty in Repubblica Ceca e nonostante questo non ha assolutamente avuto poi dei problemi. Passiamo invece all'ultimo argomento, poi ci avviamo verso la chiusura. Una delle novità degli ultimi giorni è Gresini che rimarrà in moto mondiale ancora per tanti anni, ma sfilandosi da Aprilia. Questo forse va ad abbassare il voto e a peggiorare la situazione che sta vivendo Aprilia ultimamente. Ma la domanda è, forse un po' scontata, dove può andare Gresini attualmente? Perché l'unica squadra a non avere al momento un team clienti, a parte Aprilia stessa, a cui Gresini si sfila, è Suzuki. E secondo voi si andrà proprio ad accasare su Suzuki o andrà a cercare un'altra casa, magari anche un ritorno in Honda che ha come team satellite il solo LCR di Cecchinello, che tra l'altro anche lui ha rinnovato con Honda. Secondo voi dove può andare a schierarsi nuovamente?
Ma è una domanda complicata, non saprei onestamente, anche perché è molto difficile poi conoscere questi generi di scelte dall'esterno. Sicuramente andare, per esempio, verso Honda sarebbe una scelta assolutamente comprensibile, così come lo sarebbe probabilmente andare verso Suzuki. Quindi credo che come opzioni siano entrambe valide e sicuramente sono già state ampiamente valutate o stanno venendo ampiamente valutate in questo momento e direi che entrambe porterebbero i propri vantaggi, mettiamola in questi termini. Sicuramente poi dopo quest'anno l'appeal di Suzuki potrebbe anche essere cresciuto e quindi questo potrebbe essere anche un fattore potenzialmente decisivo.
Sì, anche secondo me le due opzioni per Gresini saranno o Suzuki o un ritorno in Honda. Sicuramente, diciamo che il fatto che Gresini si sfili da Aprilia l'avrà accolto sicuramente in modo abbastanza felice di Gian Antonio, che avendo firmato il contratto per il 2021 con Gresini in Moto2 ha al 90% la sella pronta per il 2022 in MotoGP. E anch'io penso che la possibilità più quotata sia quella di andare in Suzuki. Suzuki già quest'anno avrebbe voluto inserire un satellite MotoGP, è mancata la disponibilità di qualche team, ma sicuramente una moto, la dimensione che ha dato della propria forza Suzuki quest'anno potrebbe attirato un team esperto come quello di Gresini a far propria la moto Suzuki per il 2022.
Va bene, sono le 19:06, il tempo a nostra disposizione per oggi è terminato. Vi ringrazio sia Riccardo che Martina per essere venuti, essere intervenuti in questa puntata speciale sulle pagelle. L'appuntamento con Formula 1, con MotoGP in podcast è per il 2021. Avremo sicuramente nuove puntate, nuovi speciali, magari con anche qualche ospite di livello. Con la Formula 1, anche loro stanno, insomma, in Formula 1 bolle in pentola più di un'idea, quindi continuate a seguirci sui social, su Facebook, su Instagram, continuate, e su Twitter, ovviamente, continuate a seguirci e rimanere aggiornati tramite il nostro canale Telegram dedicato alla MotoGP, che trovate tra l'altro il link in fondo a ogni articolo della nostra redazione. E ovviamente seguite il nostro sito formula1ingenerale.com. Detto questo, ciao Martina, ciao Riccardo.
Ciao a tutti, grazie a tutti coloro che ci hanno ascoltato stasera.
Ciao,
Riccardo si è
grazie a tutti.
mutato improvvisamente, eccolo qua. Va bene, dunque non mi resta dunque di salutarvi e augurarvi una buona serata e un buon proseguimento sul nostro sito. Ciao a tutti.